lo scetticismo è salutare. È il miglior antidoto per il fanatismo. Impedisce, cioè, di assumere idee, credenze e speranze con quella certezza che finisce con l'uccidere l'altrui libertà e la nostra. Una delle più grandi cose che siano state dette, considerando anche il tempo in cui fu detta, è quel giudizio di Montaigne sull'Inquisizione. Dopotutto, significa dare un bel peso alle proprie opinioni, se per esse si fa cuocere vivo un uomo. È la cosa più scettica, più integralmente scettica che sia mai stata detta. Il cattolicesimo visto come un'opinione, una qualsiasi opinione, ma un simile scetticismo per la salute della ragione, per la salute dell'uomo, vale più di qualsiasi certezza. Lo scetticismo io lo vedo, dunque, come la valvola di sicurezza della ragione.
Questa riflessione di Leonardo Sciascia è un vero e proprio autoritratto etico. Lo scetticismo, come disse una volta la sua storica editrice Elvira Sellerio, esteso sotto ogni siciliano come la rete di sicurezza degli acrobati del circo. Sciascia se ne serve per proteggersi dalle semplificazioni dei luoghi comuni e dalle insidie dei dogmatismi, che fornirebbero comode e frequentatissime scorciatoie al suo tentativo di comprendere la realtà con gli strumenti della ragione. Ma la realtà in cui la ragione si avventura tentando di difendere la propria funzione di verità e di giustizia è disseminata di trappole, che spesso nascono dalle connivenze tra due poteri, quello costituito, legittimo, istituzionale, e quello criminale che non prospera contro, ma dentro lo Stato. Potremmo allora azzardare una prima formula per capire Sciascia, l'eredità del neorealismo per l'analisi del reale, lo scetticismo di Montaigne perché questa analisi sia lucida. Nella biografia Il maestro di Regalpetra, edita dalla Nave di Teseo, il giornalista e scrittore Matteo Collura propone un'altra formula che gli chiediamo di spiegarci. Borges e Savinio incontrano Manzoni e viene fuori l'autore del Giorno della Civetta.
Eh sì, perché il suo grande maestro, lui ha avuto tanti riferimenti, da Montaigne, diciamo, il grande scettico Montaigne, a Voltaire, insomma, il grande luce della ragione, a Stendhal, insomma, e poi Brancati, Pirandello. Manzoni però è l'autore che gli indica, gli dice che la letteratura è un'azione morale, proprio per questo. Allora Manzoni, se incontra l'intelligenza moderna, il modernismo di Savinio e la grande consapevolezza novecentesca di Borges, ecco che può venire fuori uno Sciascia, insomma. Ecco.
Collura ha citato Pirandello, nato ad Agrigento, città di cui Sciascia offre un ritratto affettuosamente severo, con un rimando all'ironia di Guido Gozzano sul mondo piccolo borghese. Una vita quotidiana cristallizzata in ritualità immutabili, che uno scettico ha il dovere di mettere in discussione, accettando il rischio di fare un salto nel buio.
La Bibbiria, la porta dei venti, si apre ad un vento che riempie la città di un murmure di conchiglia. Un vasto segreto mormorio che sveglia le strade fossili. E dalle finestre socchiuse entra dentro stanze stinte piene di fotografie ingrandite, di cuscini pirografati, di vecchi orologi, di polverose porcellane. È un vento d'alba che schiude appena le imposte. C'è come quel senso di attesa, quel brivido di emozione che scorre in un teatro prima che il velario si apra. E ciascuno, dentro quelle stanze grigie, tra quelle buone cose di pessimo gusto, prepara il suo volto, ripassa la sua parte e rifà le battute che toccano agli altri per essere sicuro di non incrinare il ritmo con le sue. Eccoli pronti. Ora si aprono le finestre prima cautamente spiragliate, si animano le strade a chiocciola, gli angiporti, le altane. Ma guai a sbagliare una battuta. Tutta la rappresentazione crollerebbe. Non si può recitare a soggetto. Può capitare quel che capitò a Vitangelo Moscarda un certo giorno, che da una battuta a soggetto pronunciata dalla moglie si sentì di colpo precipitare in un disperato averno di specchi e di ombre.
Ma uno scettico va oltre la diffidenza verso le convenzioni. La sua attitudine lo porta a dubitare della verità con la V maiuscola, a leggerla in modi non ortodossi, insomma a comportarsi da eretico. Sentiamo Matteo Collura.
Sciascia è uno scrittore eretico, si deve fare attenzione a questa parola perché parlando di Sciascia si deve usare molto la parola eresia. Ecco. Lui da scrittore eretico per tutta la vita non ha fatto altro che fare i conti con le due chiese, per lui bugiarde o governate, come si dice, da chi predica bene e razzola male. Ecco. La Democrazia Cristiana, che secondo lui era il partito che usando il nome di Cristo più tradiva i principi cristiani, e il Partito Comunista Italiano, secondo lui, che diciamo, sventolando la bandiera rossa del progresso e della libertà, era il partito che più limitava la libertà individuale di pensiero. Forse l'epitafio migliore per lui sarebbe quello che per sé diceva Gide, André Gide, grande scrittore francese che lui amava molto. L'epitafio sarebbe questo: cristiano senza chiesa, socialista senza partito. Io credo che sulla sua tomba questo ci sarebbe stato bene.
Cristiano senza chiesa, socialista senza partito, lo abbiamo sentito. È con questo atteggiamento che Candido, uno dei personaggi più noti di Sciascia, si muove nel mondo. Un mondo dominato dagli ipocriti. Nel brano che ascolteremo vedremo in che modo, con un riferimento letterario, Candido riesca a mettere in crisi un dirigente del Partito Comunista Italiano.
Fomà Fomic, Carneade, chi era costui Carneade? Questo nome mi par bene d'averlo letto, sentito. Doveva essere... I Promessi Sposi, capitolo ottavo. Doveva essere, secondo il segretario della sezione comunista, uno che aveva a che fare con la storia del partito nell'Unione Sovietica, poiché russo certamente era. Fomà Fomic, un teorico o un poliziotto? Hai parlato come Fomà Fomic. Certamente Candido Munafò aveva voluto offenderlo pronunciando quella frase, quel nome. Il segretario prese tutte le storie del partito e dell'Unione Sovietica di cui disponeva. Cercò negli indici dei nomi Fomà Fomic. Non c'era. Cercò nell'indice dei quaderni di Gramsci. Cercò in ogni libro che riguardasse il comunismo e che avesse un indice dei nomi. Inutilmente. Pensò alla Cecoslovacchia, a quel che era avvenuto dopo la primavera di Praga. Ma nelle cronache nessun nome che magari somigliasse a quello di Fomà Fomic. Finalmente, dopo due giorni, un professore di letterature slave sciolse il mistero. Fyodor Dostoevskij, Il villaggio di Stepančikovo e i suoi abitanti, romanzo umoristico, 1859.
Questa di Dostoevskij è una citazione che, come spesso succede nella prosa di Sciascia, complica e allarga lo spazio dei riferimenti extratestuali, non solo per il lettore, ma anche per gli stessi personaggi. Ma è per un'altra peculiarità che Matteo Collura, nel Maestro di Regalpetra, afferma che con Sciascia la letteratura acquista un peso, un primato, che in Sicilia non aveva mai avuto, neanche con Verga.
È proprio così, perché i siciliani non hanno mai creduto nella letteratura, o meglio, non hanno mai creduto che le idee possano muovere il mondo. Ecco, fino a Verga, grandissimo scrittore che ha dato alla letteratura il massimo che si può dare nei suoi anni, che coincidono, diciamo, quello che letteratura passa per realismo, con Verga racconta di un mondo che è così e non cambia. Chi tenta di cambiarlo fa una brutta fine. Il mare per Verga, per esempio, nei Malavoglia, non è occasione di progresso, di sviluppo, di commercio, di sfida, è una condanna. E con Sciascia invece c'è una idea nuova di letteratura, che è quella che è fatta di idee, e le idee devono muovere il mondo. Ecco la differenza anche con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un altro grande scrittore. Io penso anche che sia il più grande scrittore siciliano dopo Pirandello. E però in Tomasi di Lampedusa anche lì il mondo è fermo a un perdurante Ottocento, insomma, ecco, non c'è speranza che tenga. Invece nel pessimista Sciascia, pessimista lo dico in questo caso in senso ironico, nel pessimista Sciascia invece le idee muovono il mondo e il mondo può cambiare grazie anche alla letteratura.
Letteratura con cui Sciascia intende affermare l'aspirazione a una vita libera dalla violenza e dall'inganno. Ma per mettere in luce le dinamiche e gli intrecci perversi che impediscono a una società corrotta di vivere secondo i principi della ragione, tornano utili i meccanismi narrativi del genere poliziesco, con una differenza fondamentale rispetto alla tradizione, differenza che si spiega anch'essa con lo scetticismo. Sentiamo ancora Matteo Collura.
Il genere poliziesco è uno stratagemma per Sciascia, è uno stratagemma per raccontare una realtà. Ecco, però non si possono definire quelli di Sciascia romanzi gialli, proprio perché c'è una situazione pirandelliana, c'è la frammentazione dell'io, c'è uno, nessuno e centomila, i tanti dubbi, insomma, ecco. Infatti Sciascia dimostra l'impossibilità, come Calvino intuì, l'impossibilità del giallo in Sicilia, perché nei romanzi gialli di Sciascia, Il giorno della civetta, per esempio, ciascuno è il suo, non è che si parte dal buio per arrivare alla luce finale in cui tutto si chiarisce e il cattivo va in galera, è al contrario. Si sa chi è l'assassino all'inizio, però tutto poi entra nel buio e i veri colpevoli non saranno puniti, insomma. Ecco. Anzi, chi cerca la verità, in ciascuno è suo, è definito cretino dai maggiorenti del paese.
Non mi fece impressione rivederlo morto. la morte che anche agli imbecilli conferisce solennità, a Don Gaetano un po' ne aveva sottratta. Era scomposto, come disarticolato, le gambe aperte quasi a squadra, tendevano l'abito talare, che nello scivolare era andato su, scoprendo le calze bianche di lana grossa. E quelle calze calamitavano gli sguardi, e perché facevano spicco fra il nero delle scarpe e il nero della veste, e perché erano da pieno inverno e si era in piena estate. Distogliendosi dalle calze, l'occhio, almeno il mio, si fermava poi agli occhiali che dal cordoncino attaccato al petto erano scivolati su una radice e vi stavano in curiosa angolazione rispetto a un raggio che di tra le foglie vi cadeva. Sembrava il particolare di un caravaggesco minore, e dico minore perché tutto in Don Gaetano morto intorno a lui era minore, voglio dire sminuito, ridotto, sommesso rispetto a come era da vivo.
Proprio questo brano, tratto da Todomodo, dimostra quanto sia solida l'affinità con Carlo Emilio Gadda, altro gigantesco autore di gialli inconclusi, in cui la giustizia non trionfa. La descrizione del cadavere di Don Gaetano rimanda alle condizioni in cui viene trovato il corpo senza vita di Liliana Balducci nel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Ritorna il particolare della gonna sollevata a scoprire le calze, elemento di scompostezza e insieme di fragilità che rende la morte ancora più brutale e infame. Non abbiamo selezionato brani dal giorno della civetta perché ci è sembrato, leggendo il libro di Collura, che Sciascia non l'amasse.
No, non è che non l'amasse. Si rendeva conto che i lettori, soprattutto quando il romanzo fu trasposto in teatro, e in questo caso gli spettatori, ammiravano Don Mariano Arena più che il capitano Bellotti. Cioè gli applausi andavano più a Don Mariano Arena, cioè al capomafia del giorno della civetta, quando divideva l'umanità nei generi famosi uomini, menichi, qua, eccetera, eccetera. Ecco. E lui questo dispiaceva, perché lui vedeva che la gente leggeva il giorno della civetta come un romanzo folcloristico, insomma, in cui viene fuori una Sicilia simpatica trattino canaglia. Lui invece dice no, io ho tracciato una Sicilia disperata.
Che fare allora di questa famosa suddivisione degli uomini? L'abbiamo domandato a Francesco Merlo, firma autorevole del quotidiano Repubblica.
Si potrebbe ripartire da quella frase che Sciascia nel giorno della civetta mette in bocca al Don Mariano Arena, un capomafia, la famosa classifica degli uomini, mezzi uomini, ominicchi, qua, eccetera, per cominciare a rifare tutto e a liberarsi di questo manierismo che questa frase contiene, e ripartire da lì per vedere se esiste veramente quella sicilitudine di cui Sciascia parla, e che forse quella sicilitudine è diventata adesso pittoresca. Quindi ripartire da lì per vedere, per esempio, se il destino di un uomo è definito per sempre, oppure se l'identità in quella classifica può variare, se si può da qua a qua diventare uomini, o da uomini precipitare nel quacquaraquà, oppure se ci sono dei quacquaraquà che si credono uomini. Insomma, il tema dell'identità. E poi c'è il tema della memoria, il grande tema sciasciano, quello del teatro della memoria, ed è un tema molto bello perché ha da un lato l'aspetto più evidente del problema della memoria, cioè la memoria che non è il ricordo, perché il ricordo è personale, mentre la memoria è collettiva. La memoria è un magazzino, che è il magazzino della storia, dove tutti possono attingere e devono attingere. Il ricordo invece è legato a un'emozione, a un odore, a un colore, eccetera. La memoria è importante. La vicenda di Liliana Segre, che viene insultata e attaccata in Italia proprio perché è simbolo di una memoria che va tenuta in vita, perché la memoria rende liberi, questo è un grande tema.
Tema che Sciascia affronta più volte. Nel caso di Ettore Majorana, il fisico siciliano misteriosamente scomparso nel 1938, confrontandosi col lato umano e la complessa personalità di un uomo di genio.
Nel genio precoce la vita ha come una invalicabile misura, di tempo, di opera. Una misura come assegnata, come imprescrittibile. Appena toccata, nell'opera, una compiutezza, una perfezione. Appena svelato compiutamente un segreto, appena data perfetta forma, cioè rivelazione a un mistero, nell'ordine della conoscenza o, per dirla approssimativamente, della bellezza, nella scienza o nella letteratura o nell'arte, appena dopo è la morte. E poiché è un tutt'uno con la natura, un tutt'uno con la vita, e natura e vita un tutt'uno con la mente, questo il genio precoce lo sa senza saperlo. Il fare è per lui intriso di questa premonizione, di questa paura. Gioca col tempo, col suo tempo, coi suoi anni, in inganni e ritardi. Tenta di dilatare la misura, di spostare il confine. Tenta di sottrarsi all'opera, all'opera che conclusa, conclude, che conclude la sua vita.
Domandiamo a Matteo Collura che cosa rappresentino nella produzione di Sciascia opere come La scomparsa di Majorana, che hanno tratti sia del romanzo sia del saggio storico.
Quello che per Manzoni rappresentò la scoperta, raccontando i promessi sposi e studiando le carte e la storia del Seicento, con la storia della colonna infame. Insomma, lui, Sciascia, è uno scrittore moralista, non dobbiamo avere paura delle parole. Oggi il moralismo ha un connotato quasi negativo, insomma. È un moralista che intende applicare l'etica alla storia, alla religione, alla scienza. Quindi Sciascia, quando scrive La scomparsa di Majorana, alla fine, quando si reca nel convento dei monaci che osservano il silenzio a Serra San Bruno, a un certo punto il romanzo si chiude, Sciascia non lo cerca più, diciamo, Majorana, non cerca più di sapere se è morto, se non è morto, o perlomeno lui è convinto che è vivo e che in qualche modo ha fatto perdere le sue tracce. Ma a lui non interessa più trovare qualcosa che riguardi la fine di Majorana, perché Majorana a quel punto è nel mito. Il mito dello scienziato che rifiuta la propria scienza perché ha capito che la scienza può portare allo sterminio dell'umanità, alla fine dell'umanità. E quindi anche qui c'è un'idea morale, etica della scienza e quindi della letteratura che racconta la scienza.
Con queste premesse immaginiamo che non sia mai stato facile per un cronista preparare e affrontare un'intervista con Leonardo Sciascia. Sentiamo Francesco Merlo.
Mi fa piacere ricordare che per un giovane cronista fare delle interviste a Leonardo Sciascia era, la parola che sto usando, era una pena. Perché era una pena? Perché da un lato costringe l'intervistato a delle risposte che siano all'altezza con i suoi libri, con la sua fama, con la sua intelligenza, e dall'altro spingono il cronista a mimetizzarsi anche lui, a fare lo Sciascia pure lui, a fare l'Umberto Eco. Mi ricordo che io, per difendermi da questo tipo di insidia, inventai la domanda cretina e la risposta intelligente. Cominciavo sempre così. Mi ricordo che quando la fece ad Umberto Eco, la domanda cretina era: qual è il tuo piatto preferito? E lui mi rispose: i piselli ripieni. Nel caso di Sciascia io cominciai: che cosa differenzia l'uomo dall'animale, che è una classica domanda, diciamo così, da una banalità un po' cretina, no? E lui cominciò scherzando, diceva che nel vecchio distingueva gli uomini dagli animali perché gli animali muovono le orecchie e gli uomini no, e poi a poco da lì arrivammo alla memoria. Secondo lui ciò che distingueva l'uomo dall'animale era la registrazione della memoria, neanche la memoria, perché la memoria ce l'ha anche l'acqua, la memoria ce l'hanno gli animali. La registrazione della memoria ce l'ha soltanto l'uomo.
Memoria, dunque, insieme a scetticismo ed eresia, è il lemma principale del dizionario sciasciano che stiamo tentando di ricostruire tra le pagine di una vasta opera, oggi integralmente raccolta in 3 tomi pubblicati da Delphi. La memoria è il punto di partenza di una sintesi che abbiamo affidato a Corrado Bologna, filologo, critico letterario, docente di letterature romanze medievali e moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Il tema della memoria è fondamentale per Leonardo Sciascia, scrittore e contemporaneamente polemista, radicale, uomo impegnato per un'etica della responsabilità. Ecco, io penso proprio che questo Sciascia, l'eretico nell'Italia dei compromessi e di tutte le maschere del potere, quello del caso Moro, del caso Tortora, delle polemiche sui professionisti legati alla mafia, sia in realtà tutt'uno con lo scrittore. C'è una forte scrittura di letteratura, come ha detto bene Silvano Salvatore Nigro, che ha richiamato una leggerezza staviniana e scandaliana nella prosa di Sciascia, anche quando è polemico. Io penso che finalmente, 30 anni dopo la morte, con tutta l'opera raccolta in questi 3 tomi, abbiamo questa possibilità di cogliere che non c'è tensione tra letteratura creativa e saggistica in Sciascia. Per esempio, i saggi su Pirandello di quest'ultimo tomo. Lui dice in una pagina: sui libri di Pirandello io ho passato molte ore della mia vita e moltissime a ripensarli, a riviverli. Lo scarto fra i suoi libri e la vita è per me stato sempre minimo. Tutto quello che ho tentato di dire, tutto quello che ho detto è sempre stato per me un discorso su Pirandello. scontrosamente, magari con un certo rancore prima, cordialmente e serenamente poi. Ecco, insisto su questo atteggiamento nei confronti dell'altro grande scrittore siciliano di età moderna, è perché è davvero importante la scrittura pirandelliana, il tema del dubbio, il tema dell'equivoco. Legge Alessandro Manzoni, Sciascia, in un volume che è Cruciverba, contenuto in questo tomo, lui ci dà una lettura dell'etica di Manzoni assolutamente fondamentale, che cambia il modo di pensare Manzoni e illumina anche la scrittura di Sciascia. Dice, per esempio, ci sentiamo più vicini al cattolico che all'illuminista Manzoni. Manzoni guarda alle responsabilità individuali, mentre Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni. Allora, questa idea di leggere I Promessi Sposi non come il prodotto di un cattolicesimo tranquillo e conformista, ma come un'opera inquieta che impietosamente analizza la società di oggi, lui dice addirittura l'Italia delle Brigate Rosse e della mafia, è qualcosa che ci ripropone questa idea, Pirandello e Manzoni come due interlocutori profondi.
Leggerezza, ha detto Corrado Bologna. Congediamoci allora, liberando Leonardo Sciascia dalla tirannia dell'impegno, per fare spazio al lettore e al bibliofilo. Grazie a Giulio Forges d'Avanzati e al maestro Giuseppe Ricca. Un saluto da Valerio Rosa.
Trovo in una libreria antiquaria una copia della Condizione Humaine di André Marot con questa dedica autografa à la lectrice inconnue. Sotto la firma, come Marot usa fare, è un disegnino di pochi tratti, un uccello che somiglia allo struzzo delle edizioni Einaudi. Il libro è della 40ª edizione, 1933, ma la particolarità, quasi incredibile, e che rende ancora più misteriosa la dedica, è questa, che è in tonso. In 43 anni non ha incontrato la lettrice sconosciuta. E considerando che anche io lo lascerò in tonso, il libro è diventato come un monumento alla lettrice ignota, alla lettrice che non lo leggerà mai. È diventato, insomma, un apologo e un simbolo. È entrato nella circolarità del libro che insegue il suo lettore e mai lo raggiunge. Altro che i 25 lettori manzoniani. Siamo al solo, all'unico lettore e irraggiungibile.